John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Quinta puntata.
E dopo aver lasciato il Parkland Memorial Hospital e aver dato disposizioni per il trasporto della salma del presidente Kennedy a Washington per i funerali di Stato che si svolgeranno, quanto ci è dato di sapere, dopodomani, il gruppo presidenziale e tutto lo staff dei più stretti collaboratori della Casa Bianca sono ritornati all'aeroporto e si sono imbarcati sull'Air Force One.
Forza ragazzi, andiamo, non perdiamo altro tempo. Mettiamoci subito al lavoro, non c'è un minuto da perdere. Ciao Bill.
Ciao. Davanti alla giudice.
Abbassa un po' il volume,
Norris,
ma voglio sentire comunque.
Di fatto,
allora.
36.
Ecco qua, io ho già buttato giù una breve scaletta e ho avuto carta bianca dalla direzione. Ora noi mandiamo in onda, alternandole, le immagini di Lee Oswald e quelle dell'attentato.
Okay.
A ripetizione continua.
Okay.
Dell'arresto di Oswald ancora solo foto?
Sì, abbiamo messo, come sai, due troupe sul davanti e sul retro della centrale di polizia, ma non ci hanno permesso di fare riprese per il momento.
Ok, non si sa mai. Forse potremmo avere il nostro asso nella manica. Ci sto lavorando. Beh, continuiamo con le foto per ora. E senza pause. Anche queste immagini che stanno andando in onda adesso, che esprimono il senso del dolore, ma anche della vita che continua.
Perfetto.
Jacqueline Kennedy indossa ancora lo stesso vestito.
Ma cazzo, non si potevano fare più riprese di Jacqueline col vestito insanguinato. Saremmo andati dritti al cuore.
Sono state fatte. Le avremo nel pomeriggio al più tardi.
Avete visto? Johnson è l'unico che sembra contento in tutta questa brutta storia. Vabbè.
Sì? Ok. Perfetto. Sì, subito. Era Jeffrey. L'ultimo montaggio dell'attentato è pronto.
Subito in onda.
Io l'ho già detto.
Anche quello a ripetizione.
Ok.
E sulle foto di Oswald, una voce fuori campo racconterà le fasi più importanti della sua biografia e dei rapporti che abbiamo avuto degli interrogatori.
Ok.
Ah, sottolineare sempre che la nostra polizia ha lavorato bene, fino a notte fonda, per cercare risposte che ormai sono diventate certezze di colpevolezza e soprattutto che Lee Harvey Oswald è un uomo di ideologie comuniste, un simpatizzante di Fidel Castro che ha vissuto nell'Unione Sovietica. Ragazzi, in modo duro, eh? Ah, potresti scrivere tu un testo appropriato, Bill. So che sei in gamba anche per queste cose. Oh, se ti fidi. Dai, non ti sottovalutare, Bill.
Ah, abbiamo anche una foto della moglie, che è russa.
Vediamo. Carina. Bene, beh, sottolineare che ha sposato una russa. E io che faccio? Vado alla centrale e aspetto che ci diano il permesso di partire con la diretta? No, caro Bill, il tuo programma è diverso. Tu rimani qui in studio, la tua diretta sarà dallo studio. Ma perché? Perché il tuo producer, il tuo caro amico Ed, che ti vuole bene e ha un cervellino che pensa, ha avuto un'idea che nessun network del paese ha avuto, dalla costa orientale al Pacifico. Quale? Beh, innanzitutto, e adesso sputo il rospo, ragazzi, ho ottenuto il permesso di andare in onda per primi quando sarà il momento. E saremo sul programma nazionale. Tutta l'America ci vedrà. Poi, mentre tu condurrai l'emissione dallo studio, Hillary Norton, dalla centrale di polizia, sarà in collegamento diretto con te per darti le informazioni che tu commenterai di tutti gli avvenimenti, minuto per minuto. Ma in una prima fase sarai solo, ma successivamente avrai degli ospiti in studio che esprimeranno le loro opinioni. Il sindaco di Dallas ha già dato la sua adesione, aspetto quella degli altri politici. E avremo anche Alan Baxter, il criminologo. Beh, che cos'hai, Bill? Ti vedo perplesso. Sei incazzato perché ti ho tolto la diretta dalla centrale di polizia? Ma allora non hai capito. Ti sto dando la possibilità di essere il primo in tutto il paese a condurre un talk show su questa storia e tu ti incazzi pure. E perché, Hillary Norton? Perché nessuna televisione d'America avrà una corrispondente donna. Solo noi. O perché te la porti a letto? Anche. Ma questo è un dettaglio irrilevante. Hillary è la nipote del capo della polizia di Dallas. Sì, sì, è la nipotina prediletta di Jesse Curry.
Lo sai, Ed, sei davvero una vecchia volpe.
A fumare la nostra preferita, Lucky Strike.
Ma guarda, sono proprio degli imbecilli. Come cazzo si fa a mandare in onda una pubblicità come quella in un momento di lutto nazionale? Di mattina, a quest'ora poi. Senti, vado a parlare con l'amministrazione. Non voglio interruzioni pubblicitarie nella nostra diretta. Tu intanto, Bill, perché non ti dai una passata di barba? E fatti fare una truccatina. Hai la faccia stanca.
Bill Trenton, in onda per voi da Dallas, Texas, gentili telespettatori. A un'ora insolita di questa domenica mattina, il cordoglio di questi giorni è stato grande e tutti noi lo abbiamo vissuto drammaticamente. L'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy ha provocato una sensazione senza precedenti. Forse qualcosa del genere. Disperazione, rabbia, caos, reazione convulsa dell'opinione pubblica si deve essere registrata nel caso dell'uccisione del presidente Abraham Lincoln. Ma questo lo abbiamo appreso solo dai libri di storia. L'unica sostanziale differenza rispetto a quel funesto evento è data dalla potenza dei nostri moderni sistemi di comunicazione, che ci permettono di vedere, di vivere, minuto per minuto, ciò che sta accadendo. Scusate, mi dicono dalla regia che siamo pronti per un collegamento in diretta con la Court Building, dove per noi c'è la nostra inviata Hillary Norton.
Ce l'hai in linea, la vedi nel monitor sul tavolo.
Buongiorno Hillary, mi senti?
Buongiorno Bill, sì, ti sento perfettamente.
Com'è la situazione lì?
Beh, per ora quello che sappiamo è che Lee Harvey Oswald si trova al terzo piano della Court Building da dove ti parlo. Lassù ci sono i principali uffici del Dipartimento di Polizia di Dallas. Tutto ciò che sappiamo al momento è che è rinchiuso in una cella di isolamento dopo aver sostenuto lunghi, incessanti interrogatori per quasi 2 giorni. Dai quali è emersa, come è noto, la sua inconfutabile colpevolezza. Come si può vedere dalle immagini che appaiono sui vostri teleschermi, qui regna un autentico stato di caos, quasi parossistico. Non esagero se dico che la stampa ha letteralmente assaltato il palazzo del Dipartimento di Polizia. I giornalisti affollano quasi tutti gli uffici e i corridoi, e anche i cronisti di molte radio. I nostri tecnici della televisione stanno ancora stendendo alcuni cavi per le riprese, facendoli passare per le finestre, e posso assicurare che stanno eseguendo delle vere e proprie acrobazie. Del resto, il permesso di poter riprendere questo avvenimento è arrivato solo poco fa, anche se abbiamo praticamente bivaccato qui tutta la notte. Quello che è certo, anche se la notizia che ci è arrivata non ha una fonte ufficiale, è che questa mattina il prigioniero, l'uomo che ha ucciso il presidente Kennedy, sarà trasferito da qui al carcere della Contea. E ci è anche stato riferito che prima di questo gli è stato concesso il diritto di una visita dei suoi familiari. Saremo in grado di fornirvi altri dettagli più avanti. Per il momento la nostra, come vedete, è ancora attesa.
E approfitto dell'attesa per dare ancora una volta ai nostri telespettatori il riepilogo degli accadimenti. La cronologia degli eventi di questi giorni è nota. Alle ore 2 del pomeriggio di venerdì scorso, 22 novembre, meno di un'ora e mezza dopo l'attentato al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald viene arrestato in un cinema. Con sé un'arma, una pistola calibro 38, con la quale ha ucciso l'agente J.D. Tippit, che lo aveva fermato per un semplice controllo. Alla centrale di polizia viene di nuovo perquisito e vengono trovate nelle sue tasche 5 cartucce di un fucile, un Mannlicher Carcano munito di cannocchiale, di fabbricazione italiana, riconosciuto di sua proprietà e rinvenuto dalla polizia al 6° piano del Book Depository, il suo luogo di lavoro. Proprio con quel fucile, secondo i primi esami, sarebbe stato ucciso il presidente Kennedy. Vengono rilevate le sue impronte digitali. Gli viene fatto il test della paraffina ed è sottoposto ai primi interrogatori. Nega, si proclama innocente, arriva a dichiarare di essere parte di un complotto e di esserne il capro espiatorio. Ma per il capitano Fritz, della polizia di Dallas, le prove a suo carico sono schiaccianti. Lo sono al punto che il capitano Fritz, dopo appena 5 ore, alle 7 di sera, firma una denuncia per duplice omicidio. Quello dell'agente Tippit e quello del presidente John Kennedy. Nel primo pomeriggio di sabato, il caso passa nelle mani del giudice Johnston della Corte federale, che ufficialmente cita in giudizio Lee Harvey Oswald come assassino del presidente. È il giudice Johnston che decide di farlo trattenere ancora in una cella di massima sicurezza presso la sede della polizia. Vuole che si proceda alla conclusione degli esami balistici e anche perché la città è in subbuglio e potrebbero paventarsi dei disordini durante il trasporto del prigioniero al carcere della contea. Tutta l'opinione pubblica, che sembra inferocita, giudica oramai Oswald come l'abietto assassino del presidente. Ecco, vedo nel monitor di fronte a me Hillary Norton, che è ora in una diversa postazione e sembra abbia delle novità.
Sì, Bill, i nostri tecnici sono riusciti a fare un'ennesima acrobazia e siamo saliti con le nostre telecamere al terzo piano, dove, come ho detto prima, ci sono gli uffici dei vertici della nostra polizia. La prassi qui è che ogni rappresentante di un organo di informazione deve identificarsi e presentare la sua appartenenza, ma i controlli in questa bolgia che sta aumentando a dismisura sono spesso difficili. Abbiamo sentito un detective lamentarsi poco fa che, nonostante i controlli, chiunque può infiltrarsi qui dentro e anche fuori dalla centrale i curiosi sono una moltitudine. Nel frattempo abbiamo saputo che Oswald è stato portato al quarto piano dell'edificio, forse per ragioni di maggiore sicurezza, dove ha ricevuto la visita dei suoi familiari, sua madre e il fratello, ma la moglie non c'era. Non siamo riusciti a vederli. Siamo tuttavia riusciti ad ottenere un'intervista in esclusiva con il capo della polizia, Jesse Curry, e siamo infatti qui, a pochi metri dalla porta del suo ufficio, nell'attesa che ci possa dare più precise informazioni sull'evolversi della situazione. Eccolo che arriva. Mr. Curry, quali sono gli ultimi sviluppi?
Stiamo pianificando il trasporto del prigioniero da qui al carcere della Contea.
In che modo?
Usando tutte le nostre forze, dispiegando tutti i mezzi possibili.
Mi risulta che a Dallas chi è incriminato è solitamente posto sotto la custodia dello sceriffo della Contea.
Questa è la prassi nei casi comuni, ma questo è tutto fuorché un caso comune. Ho a lungo discusso del problema con lo sceriffo Decker e anche lui si è mostrato d'accordo. Il prigioniero sarà posto sotto la tutela di entrambi, la sua e la mia.
Una cooperazione, dunque?
Non esattamente. Un passaggio di mano quando sarà il momento opportuno, con tutte le precauzioni del caso. E non ne abbiamo tralasciata nessuna, né all'interno del nostro edificio, né durante il percorso di attraversamento della città. Non va dimenticato che oggi è domenica e che la città sarà piena di gente addolorata per la morte del presidente, ma anche arrabbiata e piena di odio verso l'uomo che lo ha ucciso.
Perché non avete aspettato domani? La città sarebbe stata più calma in un giorno feriale.
È stata una decisione presa dal giudice Johnston. Io lo avevo consigliato, ma lui è stato irremovibile.
Posso chiederle come intendete procedere?
Certamente. E posso aggiungere ora più dettagli di quanti già detti nella precedente conferenza stampa. Faremo scendere Lee Harvey Oswald dal luogo dove si trova ora con un ascensore che lo porterà direttamente al seminterrato scortato dai nostri agenti. Lì ci sarà ad attenderlo un furgone blindato. Altri agenti faranno cuneo intorno a lui durante il percorso dall'ascensore al furgone. Stampa e televisione potranno essere presenti, ma in un luogo più appartato. Si potranno fare foto, filmare e eseguire riprese televisive, ma non potranno essere rivolte domande al prigioniero. I tempi dovranno essere necessariamente molto stringati, cronometrici. Io stesso, poco più tardi, verso mezzogiorno, ho organizzato una nuova conferenza stampa durante la quale renderò pubblici molti dettagli ancora sconosciuti di questa vicenda.
Questo vuol dire che l'operazione sarà fatta fra poco.
Sì, e per questo la lascio, Miss Norton.
Grazie, Mr. Curry.
Grazie a lei.
Ringraziamo ancora il capo della polizia di Dallas, Jesse Curry, per le preziose informazioni e, mentre noi ci affrettiamo a raggiungere la nostra nuova postazione, ripasso la linea allo studio. A fra pochissimo, penso.
Voglio approfittare di questa attesa, che immagino sarà breve da quello che avete sentito, per leggervi un comunicato che un'agenzia stampa ha appena diramato e che ci ha colto con non poca sorpresa. Alcuni rappresentanti dell'American Civil Liberties Union sono intervenuti per accertare che a Lee Harvey Oswald non siano fatti mancare i diritti previsti dalla nostra Costituzione e quindi una dovuta assistenza legale. La scelta sarebbe ricaduta sullo studio APT di New York, che ha una affiliata anche qui a Dallas. Pare, ma non è stato del tutto accertato, che uno degli avvocati incaricati, dopo un primario incontro col prigioniero, abbia dichiarato che potrà fornire prove sulla sua innocenza e estraneità ai fatti di cui è imputato. Voglio sottolineare ai nostri telespettatori che ho detto questo per puro dovere di cronaca, astenendomi da qualunque giudizio in proposito. Ma ecco, vedo sul monitor Hillary Norton, che ha già raggiunto incredibilmente la nuova postazione.
Sì, è davvero incredibile, come dici tu, e per prima cosa devo dire che i nostri tecnici hanno fatto un vero miracolo questa volta. Mentre scendevo, ho di nuovo incontrato il capo della polizia, Jesse Curry, il quale mi ha confidato che è stata messa a punto una diversa strategia per il trasferimento del prigioniero Oswald. È stato deciso di non usare il furgone blindato che, per così dire, fungerà da esca, ma di trasportare Oswald a bordo di un'autocivetta che lo seguirà anch'essa blindata. Questo per motivi di prevenzione, perché fuori c'è una moltitudine di gente che raggiunge o forse supera il numero di presenze di 2 giorni fa durante la visita presidenziale conclusasi così drammaticamente. Come potete vedere, alcuni agenti stanno respingendo alcuni giornalisti e reporter e altri curiosi dalla rampa che da questo seminterrato porta direttamente sulla Main Street, attraverso la quale saliranno il furgone e l'auto, anche se con scarsi risultati perché qualcuno è riuscito a entrare. L'autocivetta è già pronta, come vedete, la portiera posteriore è già aperta, probabilmente il posto destinato al prigioniero e all'agente al quale sarà ammanettato. L'autista è già al suo posto di guida, mentre il furgone blindato sta ancora facendo manovra in retromarcia con qualche difficoltà per mettersi nella giusta posizione. Aspettiamo soltanto che arrivi Lee Oswald, che dovrebbe uscire da quell'ascensore che vedete in fondo sulla sinistra. L'orologio sulla parete sopra l'ascensore segna le 11:21, come vedete. Ecco. La porta dell'ascensore si apre e Oswald esce legato con le manette al braccio destro di un agente che lo scorta, mentre un altro agente è sulla sua sinistra. Alla sua vista la folla si butta tutta in avanti, alcuni tendono i loro microfoni per qualche improbabile dichiarazione, le cineprese sono partite, una vera baraonda si è scatenata alla sua apparizione. I poliziotti fanno fatica a tenere la folla dei presenti che preme con veemenza contro il cordone di uomini schierati alla nostra destra. Qualcuno ha sparato a Oswald. Un uomo si è fatto largo fra la ressa dei giornalisti e ha sparato un colpo colpendo il prigioniero all'addome. Alcuni agenti subito lo immobilizzano e lui si arrende facilmente.
Ci sono il mio presidente!
Fermo! Ma chi è? Come è potuto succedere?
Anch'io ho assistito a quella scena orribile alla televisione.
Posso immaginare che sia stato scioccante.
Molto, sì. Ero con la mia amica Miss Payne e mia figlia Rachel. Mia figlia mi disse: perché uccidono papà alla televisione?
Deve essere stato terribile, Marina.
Miss Payne riuscì a convincerla che non si trattava di suo padre. Le disse che era un film ed era solo uno che gli assomigliava. Lei sembrò crederci. Mezz'ora dopo vennero a prelevarmi e mi portarono a Parkland Hospital. Mio marito era già morto. Mentre espletavo le formalità, venni a sapere che il primario dell'ospedale si era rifiutato di prestare soccorso a Lee, nella stessa camera di rianimazione dove 2 giorni prima si era inutilmente tentato di salvare il presidente Kennedy. La sai una cosa, Judith? Quando mio secondo marito, Kenneth Porter, voleva aprire una caviar house, te lo ricordi? Te ne ho già parlato.
Sì.
Per questo ebbe degli incontri proprio al Carousel. Il locale notturno che era stato di Jack Ruby, l'assassino di Lee. Era frequentato per lo più da malavitosi, mafiosi e anche da alcuni agenti della polizia, ai quali veniva sempre offerto da bere gratis e talvolta anche speciali spettacoli di ballerine che si esibivano. Spogliarelli integrali. Ce n'era per tutti i gusti, perché era il ritrovo anche di molti omosessuali, alcuni dei quali esuli cubani che si prostituivano. Seppi anche che Lee talvolta frequentava quel locale e conosceva Jack Ruby, l'uomo che poi divenne il suo assassino.
Dici davvero?
Sì. E venni a sapere che Jack Ruby, anche se era considerato un pesce piccolo, aveva molte relazioni con alti esponenti dei servizi segreti e della criminalità organizzata.
Sì? Sì, pronto, sono io. Buongiorno, Glenda. Posso parlare con mio marito, per favore?
Ah, sei tu, Judith. Non ti avevo riconosciuta. E tuo marito non è in ufficio oggi. È a Washington. È giovedì. Lo sai che tutti i giovedì va a Washington?
Ah, che stupida, me l'ero scordato. Va bene, lo chiamerò sul cellulare.
Quando rientra a New York, Judith?
Domani, credo. Dopodomani, non so. Grazie, Glenda. Arrivederci.
Arrivederci.
Il telefono dell'abbonato è spento o irraggiungibile. Si prega di ritrovare più tardi.
Sì?
Miss Meyer, la persona che stava aspettando è arrivata.
Scendo subito. Senta, lei crede che anche con questo tempo si potrà pranzare nella piccola veranda sul lago?
Certo che sì.
Bene, la faccia accomodare lì, a un tavolo appartato, per favore. Le dica che arrivo fra un attimo. Squisito questo pesce di lago. Di solito a me non piace.
Qui lo cucinano stupendamente. Ci vengo ogni tanto. È un posto che mi rilassa. Vengo qui sola quando voglio stare un po' in pace. Mi ricorda molto il lago che c'è nelle vicinanze di Minsk.
Davvero?
Sì. Anche se quello è molto più grande. In questa stagione sarà tutto ghiacciato.
Mentre qui ci sono dei temporali come se fossimo in piena estate e siamo a dicembre. Stamattina svegliandomi mi sono quasi spaventata. Sembra stia passando, però.
Capita spesso da queste parti, non lo so il perché. Forti temporali che poi svaniscono. Sai, di quel lago a Minsk conservo qualche buon ricordo. Perlomeno così mi sembra. I primi tempi che stavo con lì ci andavamo spesso la domenica. Lui ne era entusiasta e si divertiva a trascinarmi sulla superficie del lago completamente ghiacciata. A volte mi lanciava, io urlavo e lui rideva. E poi c'era una cosa curiosa. Un uomo, tutto imbacuccato, perché faceva un freddo tremendo, con una specie di trapano, una sorta di piccola trivella. Per un copeco faceva un buco nel ghiaccio e con un altro copeco ti dava un filo con un amo e delle esche. E attraverso quel buco potevi pescare. Di solito si prendevano dei pesci così piccoli e così intirizziti dal freddo, poverini. Ma una volta lì ne pescò uno di dimensioni enormi che quasi non riusciva a tirarlo fuori dal buco. Aveva comprato una macchina fotografica che portava sempre con sé. Gli piaceva fotografare tutto, anche quello che allora non era permesso fotografare, come la sede del KGB, il palazzo del Soviet. La sua macchina fotografica, di cui era molto fiero, era una riproduzione perfetta fatta in Russia di una Leica, una marca tedesca molto in voga in quegli anni. Volle che gli facessi una foto mentre teneva quel pesce come un trofeo fra le mani alzate sopra la testa. Non ce l'ho più, devo averla data a qualcuno, non ricordo chi. Forse l'ho venduta a qualche giornale.
Marina, non hai mai pensato di ritornare in Russia?
Qualche volta sì, ma poi ho capito che la mia vita è qui. Certo, non è stato facile, soprattutto all'inizio. E poi non ho più niente che mi lega alla Russia. Ogni tanto ho dei momenti di nostalgia, ma questo fa parte dell'anima russa. E a parte qualcuno, ma molto vago, non riesco a trovare dei buoni ricordi del mio paese. Se devo essere sincera, non ho buoni ricordi neanche della mia vita qui in America. Quelli che sono stati gentili con me lo sono stati perché hanno sempre voluto qualcosa in cambio. Credo che tu possa capire.
Certo. Spero che questi due giorni passati insieme e le mie domande, troppe forse, non ti abbiano turbato.
No, ci sono abituata. Ho passato tutta la vita a rispondere a domande. Sai, il dottor Jenkins, lo psicologo che si è preso cura di me per molto tempo, mi ha insegnato a fare il training autogeno. Mi diceva sempre di imparare a gestire le mie emozioni e di non perdere mai l'autocontrollo. Ho sempre avuto intorno a me gente che voleva ad ogni costo sapere i perché di questa stramaledetta storia nella quale mi sono trovata in mezzo senza mai potermi nascondere. Ero e sono una rotella in questo ingranaggio infernale. Qualche anno fa morì, purtroppo. Devo dire che mi manca. E quando a volte mi sento un pochino in crisi, depressa, prendo qualche goccia di Valium e mi rassereno. Ogni tanto lo accompagno con un paio di bicchierini di vodka e sto ancora meglio.
Allora beviamoci ancora un goccetto di quest'ottimo vino della California e staremo meglio tutte e due.
Voglio confidarti una cosa, Judith. Puoi ben immaginare a quante domande io abbia dovuto rispondere in tutta la mia vita. Ma con te mi sento a mio agio.
Ti ringrazio.
E sei forse l'unica persona, a parte Jim Garrison, il giudice della Louisiana che fu fra i pochi a sostenere la tesi della quantomeno non totale colpevolezza di Lee Oswald.
Ho lavorato molto sui suoi testi, nei quali smontò tutti i pezzi di quel mosaico di fandonie che era stata la commissione Warren.
Dove io fui chiamata molte volte a deporre, spesso ripetendo come filastrocche le parole che i miei avvocati, che erano pagati dal governo, mi mettevano in bocca. Per il mio bene, per la mia incolumità, questo mi dicevano. Ma preferisco non parlare di questo, se non ti dispiace.
Certo che no.
Sai, a prima vista ho capito che sembri animata da buoni propositi in queste tue ricerche, nel lavoro che stai portando avanti. Prima di conoscerti però, sapendo chi ti aveva mandata, devo confessarti che ho avuto un po' di diffidenza e qualche perplessità.
Alludi a mio marito?
Sì.
Quando lo hai conosciuto?
All'inizio del 1991, 10 anni fa. Venne da me per farmi firmare una liberatoria quando Oliver Stone doveva iniziare a girare il film JFK.
Lavorava nel cinema allora, sì.
Fu molto gentile, molto professionale. Pensa che mi portò persino le foto delle attrici in predicato per interpretare il mio ruolo e mi chiese di essere io a scegliere o quantomeno a suggerire. Scelsi un'attrice polacca perché era quella che mi sembrò mi assomigliasse di più. Non ricordo ora il suo nome, ma venne da me perché voleva conoscermi. Fu lui, sicuramente in accordo con la produzione, che me la portò. Quel giorno, prima che io firmassi il contratto, mi chiese se ero interessata e fossi stata disponibile a scrivere un libro di memorie. Mi disse che avrei potuto avere a mia disposizione tutti i collaboratori che volevo e che lui mi avrebbe suggerito. E lì per lì credetti che fosse un abile modo per ottenere la liberatoria con più facilità e a minor prezzo, ma ritornò dopo neanche 2 settimane una terza volta, sempre in compagnia dello stesso uomo. La proposta era assai vantaggiosa, ma io ebbi paura. Temetti qualche inganno.
In che senso?
Avevo imparato a fiutare le persone intorno a me. Sapevo distinguere dalla persona comune un agente dell'FBI, della CIA o di altri servizi segreti. L'uomo che era con tuo marito non mi ispirava fiducia, non so perché. Si trattennero 2 giorni, così il secondo giorno, durante il successivo incontro, chiesi al dottor Jenkins di essere presente. A quel tempo ero molto più fragile di quanto lo sono adesso. Anche il mio secondo matrimonio era naufragato. Il mio unico scopo nella vita era la salvaguardia delle mie bambine, che erano ancora troppo giovani e con un grande peso sopra le loro ancora tenere spalle. Anche se il mio secondo marito aveva dato loro il suo nome, tutti sapevano che in realtà erano le figlie di Lee Harvey Oswald, l'assassino del presidente Kennedy.
Immagino sia stato difficile.
Molto.
E il dottor Jenkins che ti disse?
Oh, mi disse semplicemente che se non me la sentivo non dovevo farlo, tutto qui, che insomma, di non avere alcuna paura a dire di no. Non espresse particolari giudizi o diffidenza verso l'uomo che era con tuo marito.
Ricordi il suo nome?
No.
Da allora non aveste più contatti?
No, ed è per questo che ho avuto qualche perplessità. Quando dopo 10 anni che non lo sentivo, lui mi ha preannunciato la tua visita.
Ad essere sincera, sono stata io a chiederglielo. Sì, un giorno qui, parlando per caso, gli sfuggì che ti aveva conosciuta. Non mi ha mai detto che ti aveva chiesto di scrivere un libro. Curioso. E la sai una cosa? Sulle prime mi disse che non si ricordava se avessi ancora il tuo numero di telefono o no. Me lo diede solo 2 settimane dopo, dicendomi che lo aveva ritrovato per caso in una vecchia agenda. Ti confiderò una cosa. Lui non vorrebbe che io scrivessi questo libro.
Perché?
Non lo so. Ha cercato più volte di dissuadermi.
Posso farti una domanda, Judith?
Certo.
Tu sei una scrittrice affermata, ma da quello che ne so, il tuo lavoro ha sempre avuto obiettivi diversi. Ti sei quasi sempre occupata di temi socialmente importanti, come l'emancipazione femminile. Anche nel libro che hai scritto sulla situazione in Medio Oriente, pur a sfondo politico, hai focalizzato la tua attenzione soprattutto sulla condizione delle donne nei paesi arabi, andando al cuore del problema. Perché hai deciso di scrivere un libro sul caso Kennedy? Se vieni a casa mia, troverai tutti gli scaffali strapieni di libri scritti su questo argomento. Ma che cosa credi o speri di trovare che non sia già stato trovato, analizzato, in buona o cattiva fede, manipolato o no, vero o falso? Hai una ragione precisa?
Sì. Forse è una ragione di natura personale.
In che senso?
Ha smesso di piovere, anzi guarda, sta uscendo il sole.
Il tempo è pazzo qui in Texas. E non solo il tempo.
Perché non passeggiamo un po' sul vialetto che costeggia il lago? come quando ci siamo incontrate la prima volta, 2 giorni fa. Oh mio Dio, solo 2 giorni? Mi sembra un secolo. Sai, non devi pensare che quello che ti ho detto poco fa, cioè che la motivazione che mi spinge a fare questo lavoro sia esclusivamente di natura intima, personale. Lo è in qualche modo, perché inconsciamente forse l'origine di questo mio interesse sul caso Kennedy è legato a un episodio che ha segnato la mia infanzia, anche se i miei ricordi sono molto confusi.
Il dottor Jenkins mi diceva che sono sempre le cose più lontane quelle che condizionano il nostro presente.
Sì, è vero, è una legge. Ma purtroppo mi sto rendendo conto che quello che sto facendo è cercare non un ago in un pagliaio, ma un filo di paglia in un enorme pagliaio.
Una sorta di sfida con te stessa?
Forse, sì.
Sai, Jack, più ti guardo e più mi accorgo che non sei cambiato affatto.
Dico davvero.
Ed è sempre stupendo stare con te.
Anche con te, Mary. E anche tu sei rimasta la stessa di allora. Anzi, sei ancora più bella.
Oh, bugiardo. Sai, tutte le mattine da più di un anno ormai faccio del footing. Ti sembrerà strano, pigra come sono. Ma è così. Esco di casa e corro per più di 2 ore lungo l'Ohio Canal. A volte, tornando verso casa, mi siedo sulla panchina dove ci siamo baciati per la prima volta. A volte però mi sento un po' colpevole.
Perché?
Oh, beh, per questa nostra situazione. In fondo Jackie ha sempre avuto molto affetto per me, più di quanto ne provassi io per lei, se devo essere sincera. Pensi che abbia scoperto che abbiamo cominciato a rifrequentarci?
Il nome di quella donna era Mary Pinchot Meyer. Ebbe una lunga relazione con il presidente Kennedy. Anzi, la cosa mi è stata confermata anche in un recente incontro che ho avuto con Theodore Sorensen, un consigliere oltre che un amico intimo di Kennedy. La loro fu un'autentica quanto infelice storia d'amore. Lo fu al punto che Jacqueline, se non fosse stato per l'intervento del padre di Kennedy, Joseph, era seriamente intenzionata a chiedere il divorzio. Lo fu al punto che FBI e CIA tenevano sotto stretta sorveglianza i loro incontri. Per 2 ragioni. La prima, quella di avere in mano gli strumenti per un sex gate, un'arma di ricatto, dunque. La seconda, e forse più importante, perché Mary, oltre ad essere una pittrice affermata, era anche una donna piuttosto colta, intellettualmente molto aperta. Spesso Kennedy, nei loro momenti di intimità, le parlava apertamente dei suoi problemi, ne accettava i consigli perché si fidava di lei, e qui è il punto. La mise a parte di numerosi segreti di Stato.
Una persona scomoda.
Fu uccisa. Meno di un anno dopo l'attentato a Kennedy. Io non avevo ancora 4 anni. Fu trovato un assassino di convenienza, un uomo di colore che poi risultò non essere colpevole. Il tempo necessario perché i clamori suscitati da quella vicenda fossero dimenticati, non tanto dall'opinione pubblica, che poco sapeva, ma in una cerchia più ristretta di persone. Il marito, l'ex marito, perché era divorziata, era un pezzo grosso della CIA. Nella sua casa fu trovato un diario strappato a metà. Ma chi l'ha strappato non ha fatto molta attenzione, perché nella penultima pagina della metà lasciata lei aveva scritto, tra le altre cose: oggi, dopo più di un anno, ho rincontrato Jack. Forse ci rivedremo. Come saprai, tutte le persone che avevano rapporti personali o di amicizia chiamavano il presidente Kennedy Jack.
Come hai scoperto questo?
Ho io quel diario. Mia madre me lo diede quando compì 21 anni.
Tua madre?
Era sua sorella. Mary Pinchot Meyer era mia zia. È di scarsa importanza allora quella storia, ma lo scorso anno, mentre stavo facendo delle ricerche per un altro progetto negli archivi del Washington Post, scoprì per caso che quel giornale aveva dato, per un periodo breve purtroppo, molto spazio a quella vicenda, cercando una verità diversa da quella formulata dagli inquirenti. Andai a far visita al direttore, che si era ritirato già da 10 anni, il quale mi confidò che a suo tempo ricevette l'ordine categorico di non parlare più del caso.
Mi confidò anche che gli fu proibito di pubblicare una foto. Gli fu detto che era un particolare irrilevante e forse non attinente a quell'omicidio.
Quale?
Il cadavere di Mary fu ritrovato seminudo su un viale lungo la sponda di un canale di Washington. Di fianco al corpo era stata piantata una piccola croce in legno con una scritta: ciliegie sulla neve.
Hai dato un significato a quelle parole che sembrano chiaramente un messaggio in codice?
Non ancora, ma troverò una risposta.
Judith, ieri e anche poco fa, quando ti ho parlato del soggiorno di Oswald in Russia, ho tralasciato di dirti alcune cose. Una in particolare. Ti ricordi quando ti ho detto che, nonostante avessimo già ricevuto i passaporti e il denaro a Mosca per rientrare negli Stati Uniti, ci trattenemmo ancora qualche tempo a Minsk per motivi burocratici? Non fu per quello. La ragione fu un'altra. Vorrei raccontartela.
È un vero piacere rivederti qui a Mosca, Ilya Vladimirovich. Sfortunatamente ho poco tempo per stare con te. Avrei voluto invitarti a cena stasera, ma domattina, molto presto, devo partire per Pechino. Non mancheranno altre occasioni.
Certamente no, compagno.
Lascia perdere il compagno. Tra noi possiamo far da meno. È un termine troppo omologato, troppo conforme a un modo di pensare comune dal quale noi, nella nostra posizione, possiamo sentirci esonerati. Anche qui dentro, in questo palazzo, sulla cui cima sventola imperiosa la nostra bandiera rossa, il simbolo della nostra potenza, della nostra supremazia nel mondo. Posso farti una domanda?
Ovviamente, sì.
Dove credi risieda il vero potere nel nostro paese? Voglio dire, qual è secondo te il punto più elevato della piramide dalla cui base si estende il nostro ordinamento sociale? Dentro le mura del Cremlino? Nelle tortuose sale della Duma, dove si tengono i consigli di Stato, o qui dentro, in questo palazzo, trincerato nelle sue scabre pareti, da dove noi siamo chiamati a tenere il controllo assoluto di ogni cosa?
Se posso permettermi, è una domanda inutile la tua. Da quando mi hai chiamato a lavorare al tuo fianco come agente del KGB prima e del Bureau poi, non ho mai avuto il minimo dubbio che noi siamo il punto più elevato della piramide.
E io ho sempre riposto la mia massima fiducia in te, Ilya Vladimirovich, da quando eri un giovane ufficiale all'Accademia Militare e hai dato non poche prove del tuo innato talento per questa nostra attività. Quello che hai fatto recentemente con l'americano è stato un lavoro eccellente e commiabile, ma dobbiamo fare ancora di più.
Devi solo dirmi cosa.
Te lo dirò. Prima voglio confidarti un segreto. Un segreto del quale 3 persone in tutto il mondo al momento sono a conoscenza. Il terzo da oggi sei tu. Non chiedermi chi è il primo oltre a me. Non posso dirtelo.
Non è nei miei compiti chiedere, ma fare.
Ottima risposta. Lee Harvey Oswald è stato inviato nel nostro paese dalla CIA. Non è stato un dono inaspettato, forse solo un atto magnificamente pianificato. Il perché? Non è ancora il momento di sapere il perché. Forse non è neanche necessario che noi lo sappiamo. Una volta accertato che non è stato inviato qui contro di noi, ma per interagire con noi, non ci resta che aspettare gli eventi e agire passo dopo passo, secondo le circostanze, con tutte le precauzioni del caso, immaginando che da ciò ne ricaveremo comuni benefici e consci che questi benefici potranno anche non essere immediati. Straordinario tema per un breve racconto. Un uomo, un americano comune, come tanti altri, arruolato nei Marines, di modeste origini, con una mente psicolabile, fragile, confusa, ma in apparenza con diversi ideali. Chissà, forse semplicemente per sentirsi diverso dai suoi compagni. In un'America appena uscita dal crogiuolo del macartismo, lui si professa apertamente di idee filomarxiste e, sublime paradosso, il suo paese gli paga lezioni private di russo, di cui impara a conoscere una parola su 3. Poco dotato culturalmente, ma quanto basta. Noi lo accogliamo, impariamo a conoscerlo, impariamo a conoscere anche le sue debolezze. Ne scopriamo altre. Sappiamo che possiamo farne uso. Non sappiamo esattamente per che cosa, ma siamo informati che si tratta di un disegno superiore. Non ci viene spiegato, non vogliamo saperlo. Ma sappiamo che, questo è certo, la cosa rimbalzerà nell'alto emisfero. Come? Chissà. Forse lo sapremo un giorno, magari leggendo i giornali. Il lavoro che tu hai svolto a Minsk è stato ottimo, ma dobbiamo fare di più.
Che cosa?
Immagino tu sappia cosa sia il riflesso pavloviano.
Certo, il condizionamento psicologico oggetto di studio di Ivan Pavlov, che gli valse un Nobel nel 1904. Ne abbiamo usate alcune formule durante il nostro lavoro su di lui.
Ma non basta. Dobbiamo andare oltre, dritti al suo cuore, penetrare nelle zone più recondite della sua anima, renderlo ancora più fragile e dargli le ragioni perché acquisisca un elemento fondamentale: l'odio. Che dobbiamo instillare in lui come un sottile veleno e che lo spingerà inesorabilmente verso ciò che è chiamato a compiere.
In che modo?
La sua relazione con Marina Prusakova, tua nipote, è da te tenuta sotto controllo?
Costantemente.
Le tue relazioni con l'Istituto del Cinema di Minsk sono buone?
Ottime. Stolyarov, il presidente, è un buon amico.
Affidabile?
Totalmente.
Durante e subito dopo la guerra, a Minsk, sono stati realizzati dei film che alcuni stupidi intellettuali del sistema non hanno apprezzato, anzi, hanno spesso denigrato, ma che andavano dritti al cuore degli spettatori. Storie di soldati nazisti che sul fronte occidentale saccheggiavano e bruciavano villaggi, stupravano giovani donne, compivano ogni sorta di atrocità durante la loro inevitabile ritirata, consapevoli della loro sconfitta. Attraverso quelle pellicole, nel nostro popolo, l'odio per i tedeschi, i nostri nemici di allora, si è ingigantito a dismisura. Per il popolo russo, oggi il nemico è un altro. Pensi che tua nipote Marina si presterà a fare ciò che le chiederemo?
È una ragazza che sa obbedire. Che cosa?
Un film. O meglio, dal momento che non è un'attrice professionista, una serie di provini per un ipotetico film. Per meglio motivarle, il nostro bureau potrebbe mettere a disposizione del denaro, molto denaro. Ciò darebbe una motivazione sufficiente anche a Oswald. Gli farebbe accettare la cosa. Due sono le scene da girare che ho ipotizzato. Per la prima dovranno essere usate anche altre ragazze aspiranti al ruolo. La trama? Molto semplice. Una ragazza sta facendo tranquillamente una doccia nella sua casa, nuda ovviamente, passandosi sinuosamente il sapone sul corpo. Non servirà un sapone particolare, ne basterà uno qualsiasi di uso comune, di quelli che si trovano ai grandi magazzini gum, in un qualsiasi spaccio aziendale o in un chiosco all'angolo di una qualunque strada. Fra tutte le ragazze, Marina sarà la più bella, perché due giorni dopo i provini verranno proiettati a un pubblico ristretto e si farà la scelta che ricadrà inevitabilmente su di lei. Anche Oswald sarà ovviamente invitato alla proiezione e tutti, dal presidente al regista, anche da personalità del Ministero della Cultura, gli elargiranno favorevoli commenti e congratulazioni. La stessa cosa la faranno anche le aspiranti attrici che sono state scartate. Una di loro lo corteggerà, pensando sia una personalità importante, e lui ne sarà lusingato. Tutti gli diranno che è un uomo fortunato ad avere una donna tanto bella. E così la nudità di Marina non lo infastidirà, non proverà gelosia, anzi lo renderà orgoglioso. E in quel consesso tu, Ilya Vladimirovich, tu gli consegnerai personalmente, traendolo in disparte, una busta contenente il denaro. Gli dirai paternalmente quanto sarà più rosea la loro nuova vita negli Stati Uniti grazie a quel denaro.
Mi stai chiedendo molto.
Lo so, ma non puoi tirarti indietro.
Ti chiedo scusa.
Poi si decide di girare una nuova scena. Non è una scena generica, ma è già parte dell'ipotetico film. Il luogo lo stesso. La ragazza sempre sotto la doccia, ma nel contesto di una fantomatica storia che a Oswald sarà solo accennata. Sarà invitata ad assistere alle riprese. Lì si troverà un posto d'onore, magari al fianco del regista. Tema della scena, un'aggressione. Gli aggressori? Attori che abbiano le sembianze di figure dell'establishment americano, rappresentanti del governo, senatori, anche un uomo che abbia una vaga somiglianza con il presidente Kennedy. La scena viene pubblicamente spiegata dal regista. I nemici cercano di aggredire la ragazza, ma lei saprà reagire e vincerà. Ma non sarà così, perché uno di loro riuscirà a ferirla a morte. Scorrerà del sangue, del finto sangue naturalmente, perché si sta girando un film, ma molto sangue. Il corpo della donna sarà tutto ricoperto di sangue. Gli altri se ne andranno e lei si accascerà morta nella doccia. Qualche perplessità.
Non credi che la cosa sia un po' troppo fantasiosa?
Niente affatto. Ti vedo preoccupato.
Il soggetto, come sai, è instabile. Come credi reagirà?
Sarà dapprima paralizzato per la sorpresa. Ma non appena la ragazza verrà aiutata ad alzarsi dagli assistenti, pulita, coperta con un accappatoio e accudita, la sua attenzione, i suoi sentimenti di rivalsa saranno verso coloro che l'hanno aggredita. Un'ultima cosa, a sorpresa. Il suo doppio, che lui ha visto solo una volta qui, in questo ufficio, dovrà apparire ad un certo punto nello studio di riprese. Un breve istante. Lui dovrà coglierne l'immagine in modo quasi subliminale. Come se per un momento si guardasse allo specchio e non capisca. Come va la sua preparazione?
Sta perfezionando la lingua inglese, lo slang americano in particolare. Quello di New Orleans e quello del Texas. È quasi pronto ad essere un nuovo Lee Harvey Oswald, con le sue manie, il suo odio per la madre, l'avversione verso il capitalismo e l'America, la sua grande rabbia repressa.
Ottimo. Sai, ho pensato a una cosa.
Quale?
Di crearne un terzo.
Lo scopo?
Creare più confusione quando sarà il momento. È un'idea che mi ronza nel cervello da un po' e credo di non sbagliarmi. Quando lo troverò te lo invierò, come ho fatto con l'altro. Questo è per te, Ilya Vladimirovich. È il numero di un conto cifrato in una banca svizzera dove il bureau ha depositato una grossa cifra, più di quanto tu possa immaginare. Quando l'operazione sarà conclusa, farò in modo che tu possa dare tranquillamente le tue dimissioni dal KGB, cosa non facile, come sai. Naturalmente continuerai a lavorare per il bureau, ma in un altro paese. Un piacevole diversivo, non credi? Magari in un paese più caldo. Che ne dici di Cuba? Del resto, quando tua nipote Marina si sarà sposata con Oswald e stabilita definitivamente negli Stati Uniti, avrai poche cose che ti legano qui. Ma questo è il futuro. Ora dobbiamo continuare a pensare al presente.
Quando mio zio ritornò a Minsk, quella farsa andò in scena. Gli effetti furono diversi da quelli previsti, perché dopo una primaria euforia, lì cominciò a essere ancora più violento con me. Con disprezzo mi diceva che non avevo avuto il minimo pudore a mostrarmi nuda davanti a tutta quella gente, che si vergognava. Fu durante una delle tante discussioni, di quelle liti senza senso, che per la prima volta mi picchiò. Lo sai? Fu l'unica volta che mio zio lo difese. Mi chiese di essere comprensiva e di perdonarlo.
Tuo zio ti parlò di quelle finte riprese cinematografiche apertamente. Te lo chiese in modo confidenziale?
Mi convinse, a modo suo. Era abilissimo in quello, un vero maestro.
Perché non ti sei rifiutata di farlo?
Credi che una donna in Russia, in quegli anni, potesse dire di no a quello che le veniva chiesto? A qualunque azione, anche alla più ignobile, veniva sempre data una motivazione di natura ideologica, per il bene della nazione. Potevo farlo, secondo te?
Immagino di no. Venisti a conoscenza che l'idea era partita da quell'incontro che ebbe a Mosca?
Molto tempo dopo. Quando lasciamo la Russia, mio zio Ilia mi diede una lettera con la preghiera che non la mostrassi mai a nessuno e che l'aprissi solo quando lui me l'avrebbe fatto sapere. Promessa che io mantenni.
Quando tu vivevi già negli Stati Uniti, hai mantenuto ancora contatti con lui?
Una sola volta, dopo più di un anno e mezzo. Nella comunità di esuli russi vicino a Fort Worth, dove mi ero stabilita da tempo, c'era un radioamatore. Venne da me un giorno e mi disse che lui gli aveva chiesto, non so come, di mettersi in contatto con me. Andai a casa sua, mi mise in contatto via radio con Minsk, sentii la sua voce, ma era confusa. Ci dicemmo solo poche cose perché la linea si interruppe quasi subito e non ci fu modo per riprenderla, nonostante i numerosi tentativi.
Ti ricordi quando, Marina?
Non riuscirò mai a dimenticarlo. 3 giorni prima dell'attentato a Kennedy.
Fu allora che apristi la lettera che ti aveva dato?
No, fu dopo. Tutto era già accaduto. Ero al mio terzo giorno di interrogatorio alla commissione Warren. Al mattino ricevetti nell'albergo dove ero stata alloggiata a Washington una lettera che proveniva dalla Finlandia, nella quale mi veniva detto che mio zio si era suicidato.
Quando?
Il 19 novembre 1963, il giorno stesso in cui cercò di mettersi in contatto con me via radio. Mio zio non era certo uomo capace di fare un gesto così estremo. Era evidente che quel giorno avrebbe voluto dirmi qualcosa, qualcosa di estremamente importante, ma non gli fu dato il tempo. Ero sconvolta. Lo ero al punto che in aula, Allen Dulles, che prima di allora non mi aveva mai fatto una sola domanda, era sempre il giudice Warren a interrogarmi, si rivolse a me e mi disse...
Non si sente bene oggi, Miss Oswald. La vedo affaticata. Provate.
Sì, signore. Le chiedo scusa.
Nessun problema. Credo che il giudice Warren sarà d'accordo se rimandiamo la sua deposizione a domani. Passiamo al test successivo.
Il quadro che mi hai dipinto era capricciante, Marina. Un fantomatico bureau dentro il KGB, così come qualcuno ha già tentato di avvalorare in questi anni l'ipotesi di piste deviate della CIA all'interno della CIA, negli ambiti governativi e in altre organizzazioni militari. Persone apparentemente non legate fra loro, ma che avevano il controllo di tutto. Non hai mai temuto per la tua incolumità?
Molte volte. Soprattutto all'inizio ho avuto spesso paura, sì. Ai tempi dell'attentato prima e della commissione Warren poi. La stampa si occupò molto di me, come certamente saprai. È capitato che provassi vergogna e soprattutto paura a uscire di casa. Dei 3 avvocati che mi furono messi a disposizione, uno solo ebbe particolari attenzioni nei miei confronti. Era una brava persona, mi fidavo di lui. Gli confidai le mie ansie e lui mi rispose che non avevo nulla da temere. Io ero la moglie di quello che secondo tutto l'establishment americano e l'opinione pubblica di tutto il mondo era universalmente ritenuto il solo colpevole dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Mi rassicurò dicendomi che ciò faceva di me in qualche modo una intoccabile. La mia morte, in qualunque modo fosse avvenuta, avrebbe sollevato curiosità, aperto nuovi interessi, forse altre inchieste che nessuno aveva interesse ad aprire.
Gli hai mai parlato della questione russa?
Sì. A dire il vero, lui sembrava non essere concorde sulla teoria del complotto internazionale, anche quando gli consegnai e lesse la lettera che mio zio Elia mi aveva dato. Mi fu comunque d'aiuto. Attraverso un suo corrispondente europeo, la fece depositare presso uno studio notarile svizzero a Zurigo, con divieto di desecretazione fino al 2040. Ricordo che quando stabilì la data mi disse che con questo mi augurava di vivere almeno fino a 100 anni. Judith, ho capito che il tuo lavoro, il modo in cui lo stai svolgendo, è, come dire, è buono, è pulito, onesto. Per questo ti ho raccontato cose che non ho mai detto a nessuno finora, come l'episodio di cui ti ho parlato oggi. Sai, ogni volta che ci ho ripensato, che l'ho rivissuto, mi sono vergognata di me stessa. Mi ha fatto sentire ancora più doloroso l'insostenibile peso di tutta la mia vita, una vita forse sbagliata. Per quanto ti riguarda, Judith, fanne l'uso migliore. Un'ultima cosa, un consiglio, se me lo permetti. Il mondo intorno a noi è peggiore, più pericoloso di quanto possiamo immaginare. Stai sempre in guardia.
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della 5ª puntata. Il cronista televisivo Bill Trenton, Marco Cameroni. Hillary Norton, Margherita Coldesina. Un producer televisivo, Luca Sandri. Un regista televisivo, Roberto Albin. Jesse Curry, Marco Balbi. Judith Meyer, Stefania Patruno. Marina Oswald, Yasmin Laurenti. Donna dello spot pubblicitario, Margherita Saltamacchia. Glenda Dulles, Tatiana Winteler. John Fitzgerald Kennedy, Paolo Sesana. Mary Pinchot Meyer, Alessandra Raichi. Il dottor Irnick, Massimo Loreto. Il colonnello Ilia Vasilievich, Diego Gaffuri. E con Margherita Saltamacchia, Massimiliano Zampetti. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.